cerchiamo quindi di raccontare alcuni fenomeni che riguardano la nuova spinta all'industrializzazione bellica, spinte che riverberano ovviamente nella società nel suo insieme e che, come vedremo, entrano anche nelle carceri, per ora quantomeno in Brasile. Andiamo anche parallelamente appunto a osservare alcune trasformazioni che riguardano lo spazio, non la corsa alla conquista di Marte o i progetti di data center sulla Luna, bensì l'orbita terrestre. Da un lato l'industria bellica, mentre tra l'altro Trump, in una delle sue varie uscite propone a Russia e Cina una concordata riduzione multilaterale delle spese militari, l'industria bellica, quantomeno dal versante europeo, si comprime in grandi programmi di riarmo, Rearm Europe, di quello che possiamo definire keynesianesimo bellico, in cui si ipotizza concretamente che massicci investimenti statali nel comparto militare producano un impulso positivo per l'economia. Questo quantomeno la teoria che ci viene proposta, e nel dibattito in corso mi pare si sottovalutino molto, al di là appunto della questione dei tagli alle spese sanitarie, al welfare e via dicendo, si sottovalutino molto le ricadute sociali di una società, di una civiltà, potremmo addirittura dire, che si riorganizza completamente attorno a tecnologie militari, di una civiltà in cui il concetto di dual use, di utilizzo duale, sostanzialmente si inverte. Cioè, paradossalmente, nel momento in cui si elegge l'industria bellica a volano dell'economia, si delinea una società tecnomilitare, soprattutto, che poi può avere anche una funzione civile, ma il centro, il vettore su cui si concentra la trasformazione è proprio lo sviluppo ipertrofico di una società tecnomilitare. Proviamo a pensare anche in termini economici cosa possa significare all'interno appunto di una logica di mercato che non scompare magicamente, che cosa possa significare avere un costante surplus di sistemi d'arma. Immagino possa voler dire promuovere quantomeno trasferimenti dei sistemi d'arma obsolescenti verso altre parti del mondo, quantomeno nell'ipotesi di un distanziamento dei conflitti dai centri di produzione stessi di queste armi, appunto un trasferimento di tecnologie obsolete magari verso l'Africa o verso l'Asia o il Sud America, oppure appunto molto più vicino come abbiamo visto in Ucraina, ma in generale concentrare la produzione industriale sul settore bellico deve comportare sostanzialmente in modo imprescindibile anche un'immissione nel mercato di questi prodotti, forse appunto anche solo di quelli vecchi da sostituire. E tra parentesi, appunto, mi viene in mente un altro processo come abbiamo potuto osservare negli Stati Uniti, dove una parte del surplus militare, soprattutto armi leggere e attrezzature in dotazione all'esercito, è diventate obsolete, se non scadute, come alcuni giubbotti antiproiettile, per esempio, sono stati trasferiti alle forze di polizia. E questo è sicuramente una parte significativa e facilmente osservabile dei processi di militarizzazione delle forze dell'ordine. Tra l'altro questa corsa al riarmo avviene in un contesto in cui, primo, come abbiamo detto tante volte e come progressivamente sta emergendo, seppur non in modo completo, diciamo, il primato sui sistemi d'arma cruciali per la guerra contemporanea, ovvero soprattutto intelligence satellitare e sistemi d'armi autonomi, sistemi d'arma autonomi sono qualitativamente e quantitativamente appannaggio principalmente statunitense e cinese. Secondo, e forse il dato più rilevante, Allo stesso tempo, diversi altri pezzi di mondo stanno diventando attori molto importanti, pur non raggiungendo la scala dell'apparato tecnomilitare statunitense o di quello cinese. Ma pensiamo alla Turchia, e pensiamo ovviamente a Leonardo, perché oltre alla sinergia con il Politecnico, che è stata anche raccontata in una precedente diretta, visto che questa mattina c'è stata un'iniziativa proprio contro l'estensione dei programmi all'interno di Torino, trasformata in polo dell'aerospazio, tra appunto Politecnico e Leonardo, come saprete ha da poco rafforzato la storica collaborazione con la turca Baykar. Leonardo ha stipulato un ulteriore partnership aziendale industriale con Baykar, l'azienda turca che produce i Bayraktar, i droni TB2 usati contro le Syrian Democratic Forces, contro lo YPG, lo YPG, lo JPG, scusate, contro sostanzialmente la resistenza curda. E è stata annunciata la scelta di Caselle come sede di produzione, e questo dimostra in modo appunto molto concreto la riconversione di Torino, dell'apparato industriale di Torino, dall'automotive all'aerospaziale bellico. Ma all'interno di questi pezzi di mondo che sviluppano nuovi attori importanti all'interno della nuova onda, della new wave delle tecnologie militari, possiamo ricordare anche gli Emirati Arabi, per esempio, con l'azienda bellica Edge Technologies, che sta sfornando armi autonome concorrenziali sostanzialmente con quelle statunitensi, e sta puntando evidentemente su nuovi mercati per i sistemi d'arma autonomi, per i killer robots. Nello specifico può essere interessante aprire proprio una parentesi su Edge Technologies, questa azienda bellica emiratina, anche per la sua relazione con repressione e carcere. Infatti Edge Technologies, questa azienda di armi autonome e altri sistemi d'arma, ha acquisito l'industria brasiliana Condor, che è un'azienda che si occupa invece di armi non letali, quindi di granate lacrimogene, di spray al peperoncino, di varie granate antisommossa che si vanta di esportare in 80 paesi al mondo, e che ha integrato i suoi prodotti, il menu dei suoi prodotti, con una sorta di proprio modello di taser, diciamo neutralizzatore a scariche elettriche, e di bodycam, copiando sostanzialmente il modello aziendale di Axon, l'azienda che appunto ha introdotto i taser e le bodycam all'interno dell'armamentario delle forze dell'ordine contemporanea, andando a plasmarle sostanzialmente. Ma soprattutto dopo l'acquisto da parte di Edge Technologies, di questa azienda emiratina, la Condor brasiliana ha introdotto un drone pilotato, quindi non un'arma autonoma, non un drone che si pilota autonomamente, ma un drone per sganciare lacrimogeni. Quindi vediamo come queste partnership aziendali vadano a introdurre nuovi sistemi d'arma all'interno della cassetta degli attrezzi della repressione. Ma come dicevamo, l'esempio di Edge Technologies è importante anche perché, oltre alla repressione, questa azienda della New Wave bellica, questa azienda emiratina, entra in carcere. Infatti il 21 febbraio 2025 ha annunciato la sua collaborazione con il Senapen, l'equivalente brasiliano del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Vi leggo un pezzettino del loro lancio aziendale. Edge Technologies ha annunciato oggi che la sua controllata Condor, leader mondiale nello sviluppo di tecnologie non letali, ha firmato un contratto con la Segreteria Nazionale per le Politiche Penali, appunto Senapen, brasiliana, per fornire le sue soluzioni innovative per modernizzare le carceri del Brasile. Il contratto è stato firmato all'International Defense Exhibition del 2025 ad Abu Dhabi e riguarderà l'acquisizione di un primo lotto di soluzioni, appunto di armi non letali avanzate, e fornirà la formazione per gli agenti penitenziari come parte di un programma completo per modernizzare la sicurezza carceraria e incrementare l'uso di queste tecnologie in altre entità federali in tutto il Brasile. Se appunto nella scorsa puntata, e se vi interessasse potete trovare il podcast su radioblackout.org, avevamo parlato di robot e forze dell'ordine in Cina, oggi osserviamo come un'azienda bellica emiratina, che sta diventando un'azienda di punta nei sistemi d'arma autonomi, oltre che in quelli tradizionali, si stia ricavando delle nicchie di mercato nell'ambito repressivo e nelle carceri, nell'ambito detentivo. Se inseriamo questi fenomeni nella cornice dei programmi per l'enorme potenziamento delle industrie militari europee che stiamo osservando, che von der Leyen sta spingendo, che è ribattezzato appunto Rearm Europe, all'interno appunto di questa traiettoria di enorme potenziamento dell'apparato industriale europeo, rendiamoci conto che l'industria bellica europea ha già da oltre un decennio investito pesantemente in ambito repressivo, nella guerra alle persone migranti, nella war on migrants, nella repressione dei flussi migratori. Questo avveniva in un contesto in cui appunto nei primi anni 2000, nel primo decennio degli anni 2000, con una forte impennata verso il 2014-2015 con la crisi siriana, però comunque già dai primi anni 2000 l'industria bellica europea, Leonardo, Selex, Airbus, Indra System e via dicendo, avevano compreso come sarebbe stato importante differenziare il proprio bacino di mercato dalla guerra tradizionale alla guerra alle persone migranti, quindi un primo accesso dell'apparato tecnomilitare all'interno di quello repressivo l'abbiamo potuto osservare. L'esempio appunto di questa azienda degli Emirati Arabi ci ricorda come ci sia in qualche modo una pipeline, un condotto, una corsia preferenziale che produce una tracimazione di questa massiccia produzione militare all'interno dell'apparato repressivo e detentivo. E appunto questa tracimazione dal militare al repressivo è un altro grande fenomeno che dobbiamo tenere in considerazione, soprattutto se pensiamo alla centralità economica che si vuole far assumere all'industria bellica e soprattutto alle potenziali crisi sociali che questa innescherà. Quindi si va in qualche modo a produrre una profezia autoavverante, a costruire, a ingegnerizzare un bacino di mercato. Piccola pausa, poi ci